Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RWS. Sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, in diretta dallo studio di Conegliano. Anche oggi ascolteremo alcune fra le più belle selezioni di musica classica. Oggi in particolar modo ascolteremo due sinfonie complete, che sono quadripartite di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia numero 21 K134 e la sinfonia numero 9 K73. Non ci soffermeremo molto sull'analisi di queste sinfonie, ma parleremo su ciò che era viaggiare in Italia nel Settecento, quindi nel periodo di Wolfgang Amadeus Mozart. L'Italia era una meta ambita per tutti i musicisti, scopriremo il perché. Andiamo subito ad ascoltare l'allegro della sinfonia numero 21 di Mozart.
RWS, accendi la speranza.
Thank you.
eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'Allegro, il primo movimento tratto dalla sinfonia numero 21 K134, composta da Wolfgang Amadeus Mozart a Salisburgo nell'agosto del 1772. Vi ricordo che ascolteremo tutti e quattro movimenti di questa sinfonia, la cui strumentazione prevede due flauti, due corni e tutta la famiglia degli archi, violini, viola, violoncello e contrabbasso. Seguirà poi appunto l'ascolto dell'andante in due quarti, minuetto e trio, tre quarti e l'ultimo movimento, il quarto, ovvero l'allegro. Ma non ci soffermeremo tanto sull'analisi appunto di questa semplice, si fa per dire semplice, sinfonia di Mozart, quanto invece sul, ecco, lo potremmo definire sul Viva l'Italia, ovvero quanto era meta privilegiata di artisti e uomini di cultura di tutta Europa la nostra cara bella penisola, attraversata, pensate, nel secolo dei lumi da una moltitudine di musicisti e viaggiatori stranieri in cerca di ispirazione e soprattutto di aggiornamento musicale, anche pittorico definirei, insomma un pellegrinaggio divenuto una sorta di obbligo culturale per ogni artista venire in Italia. Cosa poteva spingere tanti musicisti o anche semplici viaggiatori a compiere un viaggio musicale in Italia sin dai tempi dell'Ars Nova, sin alla fine del XIX secolo e oltre? Era un mito o era in realtà che l'Italia suona, canta, gorgheggia, compone musica meglio e in modo diverso rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa? Il mito spesso non è nettamente distinguibile dalla realtà e perciò non è facile rispondere in modo categorico a tale quesiti. Sta di fatto che il viaggio musicale in Italia per ben oltre un secolo è stato per molti, ma molti musicisti e aggiungerei viaggiatori stranieri quasi un obbligo culturale a cui, signori miei, era veramente difficile sfuggire. Si potrebbe forse dire che questi viaggi hanno creato e alimentato il mito sull'Italia musicale e che a sua volta il mito ha incrementato il piacere del viaggio. Ma più precisamente, cosa si cercava in Italia? Quale musica? Quali esecutori? Quale stile? Quale genere musicale attiravano il viaggiatore straniero qui nella nostra bella penisola? Anzitutto va fatta una distinzione fondamentale tra il viaggiatore o l'artista straniero che veniva in Italia. Ricordiamo, paese carico di storia, di ricordi, magari veniva alla ricerca appunto delle vestigia delle sue glorie passate, l'architettura romana medievale, le rovine dell'antica Roma, di Pompei, Ercolano, immaginiamoci, cioè, i tesori vaticani, possiamo aggiungere opere di grandi architetti, scultori del Rinascimento, Basilica di San Pietro, insomma ne abbiamo di cose da citare per le quali vale la pena venire in Italia. Il viaggiatore alla ricerca di piaceri musicali veniva nella nostra nazione. Infatti il mito dell'Italia musicale ha tutt'altro significato rispetto a quello dell'Italia patria del classicismo. La musica è, o meglio era, sin ai tempi molto recenti, l'arte meno carica di storia. Ogni musicista straniero o viaggiatore interessato alla musica veniva in Italia con l'intenzione di conoscere la musica di quel tempo, ben conscio che l'arte dei suoni è arte del presente, essa sopravvive soltanto in un passato prossimo, per lo più quello legato alla liturgia che per sua natura tende alla conservazione della propria tradizione. La musica profana, quella peraltro più amata e più ascoltata, invece vive e si consuma nel suo stesso momento, nel momento in cui lo si produce. Quindi dire l'Italia, la patria della musica da sempre, trova il suo perché. Andiamo subito ad ascoltare sia il secondo movimento della sinfonia numero 21, ovvero l'andante, e anche il terzo movimento, ovvero il minuetto trio. Ricordo, sinfonia numero 21, K134. A voi regia.
RVS, accendi la speranza.
Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato il secondo movimento, ovvero l'andante, seguito dal terzo movimento, minuetto e trio. Devo dire, questo minuetto con trio veramente molto aggraziato dal punto di vista musicale. Ecco, parlavamo del mito dell'Italia come patria della musica. Bene, io sono andato a leggermi qualche libro in questa settimana per vedere anche se ci sono testimonianze sui viaggiatori che nel Settecento, nell'Ottocento venivano in Italia. Bene, tanti musicisti hanno scritto annotazioni. Sentite qua, la musica è una cosa troppo comune in Italia. Gli italiani cantano da quando sono nella culla. Cantano tutti i giorni, cantano ovunque. Sopraggiunge subito dopo un altro scritto: proprio perciò non si accontentano più di un canto naturale semplice, ma devono passare di continuo da una tonalità ad un'altra, azzardare i passaggi più bizzarri e più arditi, altrimenti non si svegliano e non si scuote la loro attenzione. A me è piaciuto tantissimo leggere questi scritti che descrivono un'Italia veramente all'avanguardia, insomma, della musica, il numero uno, no? Ma l'indicazione più significativa è in parte contraddittoria con quanto precede e riguarda il carattere musicale degli italiani. Sentite un attimino: dal momento che gli italiani sono molto più vivaci dei francesi, sono molto più sensibili alle passioni e le esprimono in modo più vivo in tutte le loro produzioni. Se bisogna fare una sinfonia che esprima la tempesta, il furore, essi ne imprimono così bene il carattere nelle loro arie che spesso la realtà non agisce con altrettanta forza sull'animo. Tutto è così vivo, così acuto, così penetrante, così pieno d'impeto, così sconvolgente che l'immaginazione, i sensi, l'anima, il corpo stesso sono trascinati in un unico slancio, si è risucchiati senza possibilità di scampo dalla rapidità di questi movimenti. Una sinfonia di furie agita l'animo, la sconvolge, la scuote nel profondo. Il suonatore di violino che l'esegue non può impedirsi di esserne travolto e preso da un furore. Tormenta il suo violino, il suo corpo non è più padrone di se stesso, si agita come un posseduto e non saprebbe fare altrimenti. Se questo non è amore per la musica, ecco, mi ha colpito molto leggere queste testimonianze che rimangono nel tempo, arrivano ai nostri giorni e ci fanno anche sorridere di quanta poi stima e considerazione c'era anche nei nostri confronti. Le descrizioni dei teatri italiani, in particolare di quelli romani, sono colme di meraviglia per le voci dei cantanti, per la bravura delle orchestre e anche per la magnificenza delle macchine sceniche, come peraltro per il gusto delle decorazioni, per il lusso e lo splendore delle nostre belle sale italiane. Per quanto riguarda ancora il lato musicale, è interessante notare come la maggior parte dei viaggiatori del Settecento vada incondizionatamente alle voci dei famosi castrati. Il problema umanitario è lungi dallo sfiorare la mente di questi viaggiatori e si dovrà arrivare alla seconda metà del secolo per trovare i primi sdegnati richiami contro il barbaro costume generato dal divieto alle donne di calcare le scene dei teatri. Ecco, oggi ripercorriamo un attimino di storia della nostra gloriosa storia musicale in quello che potremmo definire come un viaggio nel tempo in cui eravamo veramente molto molto considerati, in cui l'Italia era veramente una meta ambita per tutti i musicisti. E ho solo fatto una premessa, dico, non basterebbero 4-5 puntate per poter parlare di questo. Come avete sentito, miei cari ascoltatori, tante sono le cose da dire. Oggi proveremo a soffermarci su quelli che sono stati per Mozart dei viaggi importanti e continueremo sicuramente la prossima puntata. Andiamo subito ad ascoltare il quarto movimento, ovvero l'Allegro della Sinfonia numero 21, e subito dopo il Meteo il primo movimento, ovvero l'Allegro della Sinfonia numero 9 K73. A voi regia e buon ascolto, radioascoltatori. Ed eccoci nuovamente in onda su RWS all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, dopo aver ascoltato il quarto movimento, l'Allegro, della Sinfonia numero 21 K134 di Wolfgang Amadeus Mozart, in quello che oggi è il nostro viaggio nel tempo nell'Italia musicale del Settecento. Rimanete ancora con noi, ascolteremo l'Allegro della Sinfonia numero 9 K73. Ed eccoci nuovamente in onda su RWS dopo aver ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 9 K73 di Mozart, l'Allegro. Sinfonia numero 9 in Do maggiore K.73, composta da Wolfgang Amadeus Mozart, anche se le sue origini sono incerte. La data più probabile di composizione sembra essere il tardo 1769 o tutta il più 1770. Durante il primo viaggio di Mozart in Italia, tuttavia, alcuni studiosi fanno risalire la sinfonia a non prima dell'inizio dell'estate del 1772. Ad ogni modo, la composizione potrebbe essere iniziata a Salisburgo, prima ancora che Mozart partisse per il famoso viaggio di cui andremo a parlare fra poco. E poi magari può essere anche che l'abbia completata durante il viaggio con l'aiuto del padre Leopold. Ad ogni modo, la sinfonia è la prima di Mozart nella tonalità in Do maggiore. Non esiste alcuna informazione su quale dei tanti concerti di Mozart in Italia abbia visto la prima esecuzione di questa opera. La partitura autografa è oggi conservata, ricordo, a Cracovia. Partiti il 13 dicembre 1769, attraversando attraversando il Tirolo, Bressanone, Bolzano e poi Trento. Per la vigilia di Natale i Mozart arrivarono a Rovereto, dove si fermarono qualche giorno, cortesemente accolti da Settimo Domenico Lodron, membri della potente famiglia comitale che aveva dato all'Austria sia bellicosi combattenti nella lotta contro il turco, sia pacifici arcivescovi per la diocesi di Salisburgo. Passando per Verona il 27 dicembre, per Mantova e per Cremona nel gennaio del 1770, alla fine del mese Wolfgang raggiunge Milano, dove riceve l'incarico di scrivere un'opera per il carnevale successivo, la famosissima Mitridate, re di Ponto. Fatto una breve tappa a Lodi e Parma, a febbraio, padre e figlio frequentano a Bologna il conte Gianluca Pallavicino, ritiratosi nella Padana dopo una vita politica burrascosa, discussa e contrastata, speso al servizio dell'impero. Ma si può dire che Wolfgang intraprenda soltanto in marzo, e non per caso da Firenze, un vero e proprio viaggio culturale in Italia, paragonabile al Grand Tour canonico. Da qualche anno regnava in Toscana l'illuminato Pietro Leopoldo I d'Asburgo-Lorena, che Mozart celebrerà con la clemenza di Tito nel 1791, quando il figlio di Maria Teresa, asceso al soglio imperiale col nome di Leopoldo II, verrà incoronato a Praga. Tra le molte iniziative future del Granduca, seguaci di Cesare Beccaria, basta citare l'abolizione della tortura, della pena di morte, la pubblicazione dei bilanci di Stato e così via. Approdati a Roma in aprile, i Mozart frequentano i cardinali Orsini e Pallavicini, gli ospiti del collegio germanico. È certo poi che alla Sistina, oltre a memorizzare il ben noto Miserere di Gregorio Allegri, Wolfgang avrà pure visto il Giudizio di Michelangelo con tutto il resto. Però si comporta da turista coscienzioso, soprattutto a Napoli, fortunosamente raggiunta passando per Capua, evitando le bande di malviventi che infestavano le strade. Qui padre e figlio si lamentano a gran voce d'ogni cosa. Questo leggiamo dalle lettere dei Mozart: i bambini viziati delle madri meridionali, le pervissive, schiere di miserabili, il rumore assordante, sporcizie, il popolino superstizioso, la maleducazione di Ferdinando IV. Insomma, basta leggere un attimino le lettere di Mozart, molto interessanti. Ecco, magari in qualche puntata qualche lettera la potremmo leggere, magari anche legata alla Londra del Settecento, perché ne ho lette alcune che veramente basta, sembra chiudere gli occhi e essere lì. Ad ogni modo, sono delle testimonianze meravigliose di questi musicisti che ci descrivono com'era l'Italia nel Settecento. Possiamo ancora dire: lasciata Napoli il 25 giugno e tornati a Bologna il 20 luglio 1770, ripassando per Roma, dove Clemente XIV insignisce Wolfgang dello Speron d'Or. E andiamo subito ad ascoltare il secondo e terzo movimento, ovvero l'andante, minuetto e trio della Sinfonia numero 9 K73 di Wolfgang Amadeus Mozart, per poi continuare in questo nostro viaggio nel tempo con la famiglia Mozart. A voi regia. Thank you. Eccoci di nuovo in onda su RWS dopo aver ascoltato il secondo e terzo movimento della Sinfonia numero 9 K73 di Mozart, l'andante e il minuetto con trio. Siamo ormai quasi giunti alla nostra fine trasmissione, ci manca ancora un brano musicale, il finale, il quarto movimento, il molto allegro della Sinfonia numero 9, e del viaggio sulla famiglia Mozart abbiamo iniziato solo a dire quello che è una infarinata. Il 13 marzo 1771, dopo il breve soggiorno a Torino e dopo il carnevale trascorso a Venezia, i Mozart arrivano a Padova. Giusto il tempo perché Don Giuseppe d'Aragona incarichi Wolfgang di comporre una Betulia liberata per la Quaresima dell'anno successivo. Sul noto dramma metastasiano, preceduto da una sessantina di pièce italiane e latine, ispirate al libro, sono state versate fiumi di inchiostro per dare un'idea della fortuna del testo, molto caro all'autore e al destinatario nel 1734, alla musica di Rotter per la Cappella Imperiale di Vienna. Basti dire che è stato intonato da 20 compositori prima di Mozart e da 30 dopo. In quegli anni, senza la regolarità penitenziale degli Asburgo, di conservatori veneziani o dei collegi bolognesi romani, Padova ospita sporadicamente presentazioni musicali sacre a San Tommaso Martire dei Filippini, a Santa Maria in Vanzo dei Gesuiti e alla Scuola Nobiliare di San Tommaschi. Passando per Verona il 28 marzo 1771, i Mozart sono già a Salisburgo, ma ripartono il 13 agosto per il secondo viaggio in Italia. Una settimana dopo, ricevuto a Milano il testo dell'Ascanio in Alba, Wolfgang continua a lavorare come un forsennato, perché la recita è prevista per metà di ottobre. Arrivato a casa nel dicembre del 1771 e incoronato dall'asburgico trionfo dell'Ascanio, Wolfgang mantiene i contatti con Milano, dove torna col padre il 4 novembre del 1772 per terminare il Lucio Silla di Giovanni de Gamerra, da rappresentarsi il 26 dicembre successivo. Il librettista trentenne, pericoloso a testa calda, era da poco approdato al Regio Ducale dopo una carriera di ufficiale nell'esercito austriaco. Sedizioso, strambo e amante dei nuovi generi, arriverà persino a simpatizzare con la Rivoluzione francese, scandalizzando l'illuminato Leopoldo II. Ma siccome niente procede tranquillamente per lo stesso verso, il Lucio Silla non è l'unico incontro dell'oscuro librettista col grande musicista salisburghese, al quale Gamerra è debitore di un'eterna fama. C'è pur sempre la sua coraggiosa traduzione del Flauto Magico per una ripresa del 1794 al Teatro Elettorale di Dresda. Il rifacimento del Zabeflüte non è soltanto una versione ritmica orribilmente farcita di parole tronche, sdrucciole, ostiche in italiano, ma necessarie per riprodurre il nostro tedesco. Si tratta bensì di un vero e proprio adattamento dal gusto del Singspiel a quello del dramma giocoso tradizionale, così come era stato fissato intorno alla metà del secolo da Goldoni, se vogliamo fare qualche nome, e altri, e anche da altri. Nonostante questa seconda prova mozartiana di marca semmai conservatrice, spesso si è voluto addebitare a Gamerra la colpa dell'accoglienza controversa riservata alla novità dell'opera Lucio Silla, eccessive per il gusto corrente dei milanesi nel 1772. Sta di fatto che dopo aver fallito il tentativo di sistemare il suo Wolfgang nel Granducato Felice di Toscana, il caro Leopold riporta il figlio a Salisburgo il 13 marzo 1773. Come si sa, i Mozart non faranno ritorno in Italia. Leopold e Wolfgang nel 1769, riepilogando, si mettono in strada verso l'Italia. Padre e figlio giocano una carta decisiva, l'affermazione del bambino prodigio come professionista. Ma prima dell'Italia musicale fu l'Italia dei luoghi, delle persone e delle abitudini a colpire l'immaginazione di questo giovane Wolfgang. Ma ora concludiamo la nostra puntata con l'ultimo movimento della Sinfonia numero 9 K73, il molto allegro. A voi regia.
Accendi la speranza.
Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato il molto allegro della sinfonia numero 9 K73 di Wolfgang Amadeus Mozart. Anche oggi abbiamo passato un bellissimo tempo assieme, andando, ritornando indietro nel tempo con la famiglia Mozart in quello che fu uno dei loro viaggi qui in Italia. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su RVS, ogni venerdì dalle 16 alle 17. Arrivederci a tutti, ciao! Ciao!